uno non vuole fare sentire di sé sia da quello che uno sente degli altri. E quindi il problema della schermatura è però il rischio che la schermatura fornita tipicamente dalle istituzioni private provochi altri elementi come la paura dell'isolamento, eccetera. Cioè, credo che per esempio questo tema della privacy sia uno dei temi importanti di questa intervista ed è uno dei temi importanti di tutto il lavoro di Tom Rice su questo tema del suono e dell'ambiente sonoro degli ospedali. Io però questa intervista l'ho fatta e l'ho sentita 200 volte, quindi non ho altri commenti da fare. Se qualcuno di voi ha delle osservazioni magari per portare avanti la discussione. Sergio, ecco.
Mi aveva colpito in realtà non condivido tantissimo quello che ha detto su questo, nel senso che almeno io sono condizionato dal fatto che lavoro in una terapia intensiva, ho pazienti un po' particolari, molto critici, però mi sempre lavoro in una situazione aperta, a parte i due isolamenti, lavoro comunque in uno spazio aperto. Quando sono venuto, abbiamo aperto la terapia intensiva, sono venuto ad osservare la terapia intensiva dei colleghi francesi che avevano criticato l'apertura, cioè questo open space, proprio per la privacy. In realtà l'esperienza, e anche richiamando tutti i pazienti, ci dimostra che non sono necessari i muri spessi come dicevamo. Nel senso che in realtà non c'è nei pazienti, almeno della terapia intensiva, questa necessità di isolare o timore che venga sentito qualcosa che non sia sentito o viceversa. Sia i medici, gli operatori sanitari in generale, che i familiari, che i pazienti sono concentrati su alcune cose. Quindi non vedono altro, non sentono altro che quello che vogliono sentire o devono sentire, e quindi il problema della privacy veramente non si pone in questi termini, se non quello che invece diceva anche lui, insomma, dell'isolamento eccessivo, dove quando c'è l'isolamento eccessivo allora emergono le paure lì, come abbiamo osservato nei nostri pazienti. Io non so se voi condividete questo, ma la questione è proprio in questi termini, cioè questo ricercare la privacy a tutti i costi nell'ospedale sul paziente critico non è poi così fondamentale.
Io condivido esattamente questa cosa qua rispetto alla condizione brevissimamente
dei pazienti, per esempio, che fanno chemioterapia, quanto sia importante per i pazienti che fanno chemioterapia confrontarsi nella stanza insieme, discutere e distrarsi, per esempio, no? E quanto la privacy sia una necessità dei pazienti quando ci sono difficoltà con i familiari, non tanto con gli altri pazienti del reparto.
Vorrei anche farvi notare che ci sono degli studi condotti a livello europeo, non tutte le nazioni, diciamo le culture nazionali sono simili, e nell'ambito delle culture nazionali non tutti i gruppi sono simili, per cui ci sono delle tipologie ideali, diciamo così, di convivenza nelle degenze rispetto a tempi anche un po' lunghi di degenza, perché ormai, ripeto, la degenza è così breve che è difficile stabilire se poi uno preferisce stare in un modo o nell'altro. Ma per esempio i tedeschi preferiscono stare in due, gli italiani da tre in su, per esempio, perché hanno un'abitudine alla socializzazione. Per esempio il numero 3 è ideale per dirimere le questioni, perché di solito in due è difficile arrivare, per esempio, a delle mediazioni sui comportamenti che si vogliono tenere in una stanza. Quindi ci sono, diciamo, ricerche che poi secondo me sono anche sempre in evoluzione, perché poi lo standard, diciamo, di attese e di richieste da parte del pubblico sono molto diverse nel tempo, però diciamo che non sono tutte uguali, ecco, le reazioni e le percezioni dei soggetti che sono ospedalizzati. È chiaro.
Io non volevo entrare nel merito ovviamente delle strutture sanitarie, ma semplicemente soffermarmi su proprio le prime parole dell'intervista. Esordisce l'intervista dicendo che la sua curiosità in merito ai rumori all'interno delle strutture sanitarie parte da un'esperienza della stazione radio ospedaliera. Ora volevo soffermarmi solo su questo, perché prima di tutto per noi il concetto di una stazione radio all'interno di una struttura sanitaria è lontano anni luce. Quindi partiamo già proprio già all'inizio, già non ci troviamo più, quindi diventerà difficile seguirlo. E poi da un punto di vista di coerenza di espressione, cioè in fin dei conti se quello che mi muove è la radio, no? Non c'è nulla di più comunicativo e di più lontano dalla privacy della radio, che cerca di legare, di unire, di comunicare attraverso la musica e il linguaggio. E poi dall'altra parte invece questa necessità del silenzio, questo silenzio che entra come elemento in opposizione al suono e al rumore. E poi in merito al rumore, ne parlerò durante il mio intervento, anche qui etimologicamente il rumore, cioè in qualche modo da tutte, cioè tutte le volte che abbiamo citato la parola rumore è stata citata con un'accezione completamente negativa. Ora rumore etimologicamente in italiano non ha una valenza negativa, il rumore non è necessariamente negativo e noi l'abbiamo invece utilizzato sino adesso in antitesi con la positività, tra virgolette, del suono. Beh, su questo credo che il professor Zenino potrà darci una mano ad interpretare. È interessante da un punto di vista linguistico perché ci fa comprendere una distorsione in qualche modo, una disarmonia primaria già nel linguaggio, nella nostra forma di comunicazione, rumore e suono.
No, però, scusa, ecco, no, puoi intervenire.
No, ti piace per rettificare. Gli ospedali a impronta religiosa sono stati fra i primi ad avere stazioni radio interne alle loro strutture e trasmettevano in modo estremamente autoritario, dalla mattina alla sera, tutta una serie di preghiere, novene, messe, eccetera, eccetera. Quindi non è che sia del tutto inusuale neanche in ambito italiano.
Mi riferivo
a
oggi, non mi sembra che.
No, ma.
Una
stazione radio sì, e trasmette tutta questa sì, trasmette questo genere di produzione che tu lo voglio o no, eh.
Ah, volevo dire una cosa, cioè,
mi sembra raccontare questa cosa della stazione radio.
No, vabbè, comunque lui dice chiaramente che ha cominciato dalla stazione radio, poi intervistando i pazienti si è reso conto che a loro non interessava tanto la radio quanto la connessione tra la radio e l'esperienza acustica. Questo è stato il motivo della sua ricerca, poi si è mosso in tutt'altra direzione. No, io non so se, cioè è evidente che esiste una tradizione, poi Bruno ne sa 100.000 volte più di me, ma esiste una tradizione nella cultura sonora occidentale per cui suono è buono e rumore è cattivo. Questa è un'antichissima cosa, cioè fino al fatto che i cosiddetti rumori che non hanno una connotazione strettamente musicale sono stati esclusi dal rango del suonabile per moltissimo tempo, cioè fino al ritorno delle percussioni. Io ne so pochissimo di storia della musica, ma mi pare di poter dire che fino al ritorno delle percussioni nel primo Novecento con Stravinsky eccetera eccetera, per moltissimo tempo suono era accettabile in un'orchestra sinfonica, compreso il timpano che infatti fa dicono una nota. Mentre quello che è considerato rumore viene stato escluso a lungo proprio come qualcosa di indistinto, confuso e alla fine perturbante. Mi pare che però quello che veniva fuori dall'intervista era un discorso diverso, cioè lui diceva prima di tutto che noise non è un termine ombrello che è usato troppo largamente e invece dobbiamo distinguere al suo interno tante cose diverse. Dall'altra parte che effettivamente la reazione ai suoni e non solo ai rumori dell'ospedale è spesso più difficile da connotare positivamente rispetto a quello che gli pare di capire dell'esperienza visiva. E infatti fa l'esempio di questa cosa del gregge, di questa cosa del Big Bang, che tipicamente il Big Bang, voi sapete, fa delle note, fa quindi è molto tipicamente fa delle note. Però quello che voglio dire è che stiamo parlando di qualcosa, questa contrapposizione di suono rumore, che è fortemente radicata nel senso comune. Il fatto che sia sbagliato sono d'accordo con te, però non basta dirlo, perché è fortemente radicata nel senso comune è molto largamente diffuso. Secondo me questo è uno dei problemi fondamentali di tutti i sound studies, riuscire a riconoscere che l'opposizione suono-rumore è un'opposizione tutta da discutere. Non è assolutamente un caso che Marie Schaeffer, che citavo intervistando Rice e che è il fondatore dei sound studies moderni con il libro sul paesaggio sonoro, The Children of the World, fa riferimento come uno dei suoi riferimenti culturali principali all'arte dei rumori di Luigi Russo, un manifesto culturista del 1913, che è il primo che teorizza il rumore come fatto estetico, autonomo e così via. Quindi voglio dire, è un'attenzione. Ecco, ma è un'attenzione che ha attraversato tutto il senso comune del Novecento, e per molto tempo a valorizzare esteticamente il rumore sono state ristrette avanguardie, mentre a livello di senso comune diffuso, non solo musicale ma generale, è quello che tu dici è radicato. Quindi diciamo pure che è sbagliato, però dobbiamo estirparlo dal senso comune, ecco, questo è quello che... non so se ci sono altre osservazioni sull'intervista di Rice. O diamo la parola a Bruno.
Diamo la parola,
sì. La parola a Bruno.
Non dovete riposarvi un po'?
No.